29 maggio 1453. È questo il giorno dell'ultima leggendaria battaglia che sancisce la fine di un impero e l'inizio di un altro. Sono contrapposti l'esercito della città di Costantinopoli a difesa delle mura della capitale d'Oriente e l'esercito ottomano. Anzitempo, il sultano Maometto II, nel 1452, fece costruire la fortezza di Rumeli Hissan di fronte alla fortezza di Anadolu Hisar nel Bosforo, in modo che la sua potente artiglieria fosse in grado di impedire i rifornimenti a Costantinopoli, rendendo particolarmente rischiosa la navigazione. La scintilla era scoccata. Secondo alcune fonti, la fortezza turca aveva attaccato un mercantile veneziano, per altre, delle navi genovesi, minacciando i commerci marinareschi. La seconda Roma si sentiva in trappola. Il suo impero era già stato ridimensionato e la minaccia turca era incombente. Il Basileus della città, Costantino XI, chiese con scarsi risultati aiuto alle altre potenze. Pochi furono i rinforzi inviati. I veneziani non poterono assistere sufficientemente Bisanzio, poiché temevano la guerra con i loro vicini in Lombardia. Gli attacchi subiti, però, alla fortezza di Rumeli Hissan fecero capire loro che la guerra da combattere era contro gli ottomani. Papa Nicola V, come tutti i suoi predecessori, credeva che il papato non potesse andare in soccorso dei cristiani dell'est almeno fin quando non avessero riconosciuto i loro errori e avessero accettato l'unione con la Chiesa di Roma.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Non abbiate paura.
Stay hungry, stay foolish.
One small step for man, one giant leap for mankind.
Ipse dixit. I discorsi che hanno cambiato il mondo.
L'assedio durò più di 50 giorni. Dal 6 aprile la città venne attaccata sia da terra che dal mare, con un esercito di 80.000 uomini, mentre i difensori erano circa 7.000 uomini. Nel porto della città erano all'ancora 26 navi da guerra bizantine. La flotta ottomana ne contava 200. La bilancia militare propendeva verso i turchi, non solo per il numero di truppe, ma anche per la tecnologia che possedevano. Il sultano Maometto II, infatti, non badò a spese ed ottenne da Urban, un geniale costruttore di campane di origine ungherese, un notevole parco di artiglierie all'avanguardia, e in particolare una bombarda gigante, calibro 889 mm, lunga 8 metri e pesante 48 tonnellate, che sparava proiettili in granito di 2,8 metri di circonferenza e pesanti intorno ai 1000 kg. L'enorme mole della bombarda rendeva necessari oltre 100 buoi per essere spostata e garantiva una cadenza di tiro molto bassa, appena 5 o 8 colpi al giorno. Nelle proprie fila, l'armata bizantina poteva vantare invece grandi personalità militari. Il comandante della difesa di Costantinopoli, Giovanni Giustiniani Longo, già podestà di Caffa al momento dell'offensiva turca, di propria iniziativa aveva raggiunto la città con due galere e 700 uomini, sfuggendo al poderoso blocco navale operato dai turchi. Giorgio Castriota, generale che già in precedenza aveva incontrato in battaglia gli ottomani, entrò nella storia per essere stato uno dei pochi, se non l'unico, ad aver sconfitto i turchi nel loro momento di massima espansione balcanica nel 1444 a Tor Viol. Nel tentativo di aprirsi la strada nelle fortificazioni teodosiane, Maometto II inviò anche una squadra di artificieri in un cunicolo scavato sotto le mura per farle saltare con dell'esplosivo. Il tentativo venne però frustrato dall'accortezza delle sentinelle, che si accorsero delle manovre e riuscirono a sventarle, causando un crollo che isolò una parte dei sabotatori, che decisero poi di immolarsi per arrecare il massimo danno e si suicidarono dando fuoco alle polveri causando un'esplosione con esiguo danno ai bizantini, ma un gran numero di vite tra i sabotatori. La resistenza bizantina continuò giorno dopo giorno, ma le sorti dell'assedio sembravano ormai segnate. La notte del 28 maggio fu celebrata nella Basilica di Santa Sofia l'ultima messa cristiana, a cui assistettero sia i greci che i latini. Il giorno successivo, le truppe turche si succedono ordinatamente per le offensive. Il mostro di Urban crea varchi nelle mura bizantine, ma i danni vengono celermente riparati. I due eserciti, guidati da Giustiniano e Maometto in persona, rimangono in una posizione equa. La svolta avviene quando attraverso la Kerko Porta, una postiera che in seguito ad una sortita era stata lasciata aperta, una cinquantina di turchi riuscirono a varcare le mura di Bisanzio, issando la bandiera del sultano. Quest'errore dei bizantini dà il via alla caduta della città. Fiumi di soldati ottomani invadono le mura, dando il via a razzie e atti atroci. A Santa Sofia, infatti, i preti, che stavano preparando la messa mattutina, quando sentirono gli ottomani arrivare, sbarrarono la grande porta di bronzo, ma gli ottomani irruppero a colpi d'ascia. I preti furono uccisi e sgozzati anche sopra l'altare. La sera precedente a quest'ultimo assalto, Costantino XI, consapevole che da lì a poco la città sarebbe caduta, consapevole di essere l'ultimo imperatore romano, secondo fonti pervenuteci dallo pseudo Sfranzio, pronuncia un ultimo discorso ai difensori della città. Nobilissimi capitani, illustri demarchi e generali, valorosi commilitoni, e tutti voi, miei onorevoli e fedeli sudditi. Sapete bene che l'ora è giunta. Il nemico della nostra fede vorrebbe opprimerci ancor più crudelmente dalla terra e dal mare con ogni mezzo a sua disposizione. Per paralizzarci, se potrà, come un serpente in procinto di sputare veleno. Affretta di divorarci come un leone selvaggio. Per questa ragione vi scongiuro di combattere da uomini con cuori coraggiosi, come avete fatto fino ad oggi, i nemici della nostra fede. Io affido nelle vostre mani questa illustre e rinomata città, regina delle città e vostra patria. Sapete bene, fratelli, che condividiamo quattro ragioni per le quali preferiamo la morte alla sopravvivenza. Primo, la nostra fede e devozione. Secondo, la nostra patria. Terzo, l'imperatore, unto dal Signore. E quarto, i nostri parenti e amici. Bene, fratelli, se dobbiamo combattere per una di queste ragioni, sarà ancora più degno morire per tutte e quattro. Se Dio concederà la vittoria agli infedeli a causa dei miei peccati, metteremo a rischio le nostre vite per la santa fede che Cristo ci ha donato con il suo sangue. Questa è la causa più importante per la quale combattere. Quale profitto c'è nel guadagnare l'intero mondo e nel perdere la propria anima? In secondo luogo, saremmo privati di una così rinomata patria, insieme alla nostra libertà. Terzo, perderemmo un impero una volta conosciuto ma oggi umiliato, piccolo ed esausto, e sarebbe governato da un tiranno e un uomo empio. Quarto, saremmo separati dai nostri carissimi figli, mogli, parenti. Sono oggi 57 giorni da quando il vile infedele, il sultano, ci ha tagliati fuori dal mondo. E per tutto il tempo non ha smesso di assediarci giorno e notte, con ogni mezzo a sua disposizione. Ma, con la grazia di Cristo nostro Signore, che tutto vede, il nemico è stato più volte respinto, finora, dalle nostre mura, con vergogna e disonore. E ora, ancora, fratelli miei, non vi allarmate se una piccola sezione del muro è caduta a causa del martellamento e delle esplosioni dei cannoni, poiché, come potete vedere, l'abbiamo riparata. Noi stessi abbiamo affidato tutte le nostre speranze alla gloria invincibile di Dio. I turchi confidano nelle loro armi e nei loro cavalli, nella potenza e nei numeri, ma noi crediamo nel nome del Signore, nostro Dio e Salvatore. E in secondo luogo, nelle nostre armi e nella forza garantiteci dal potere divino. So che le innumerevoli orde degli infedeli avanzeranno contro di noi, come loro costume, violentemente, sicuri di sé, con audacia e forza, così da sopraffarci e renderci esausti per la durezza dello scontro. Tenteranno di spaventarci con alte grida e con innumerevoli urli di guerra. Ma vi sono ormai familiari questi loro espedienti e non vi è bisogno che aggiunga altro. Continueranno così a lungo e faranno piovere innumerevoli pietre e altri proiettili su di noi con le loro catapulte e i loro cannoni, dall'alto, come sabbia dalla riva del mare. Ma spero che tali cose non ci danneggino, poiché io vi guardo e mi rallegro grandemente e nutro i miei pensieri con la speranza che noi siamo, seppur pochi, tutti guerrieri veterani ed esperti, forti e coraggiosi. E voi, uomini, siete ben preparati. Proteggete bene la testa con gli scudi in battaglia. Tenete il vostro braccio destro armato di spada, ben proteso davanti a voi tutto il tempo. I vostri elmi, pettorali e armature sono pienamente sufficienti, insieme alle altre armi, e si dimostreranno molto efficaci in combattimento. I nostri nemici non hanno e non usano tali equipaggiamenti. Voi siete protetti dentro le mura, mentre loro avanzeranno senza coperture e con fatica. Per queste ragioni, miei commilitoni, state pronti e saldi, e restate valorosi, per pietà di Dio. Prendete esempio dai pochi elefanti dei cartaginesi e come questi disperdevano la numerosa cavalleria dei romani, con il loro rumore e il loro aspetto. Se una bestia stupida ne mette un'altra in fuga, noi, padroni dei cavalli e degli animali, possiamo fare sicuramente meglio contro i nostri nemici, in quanto sono anche peggio che stupide bestie. Scagliate i vostri giavellotti e le vostre frecce contro di loro, colpiteli con le vostre spade e lance. Immaginate di star cacciando un branco di cinghiali selvatici, così che gli infedeli apprendano che non hanno a che fare con stupidi animali, ma con i loro signori e padroni, i discendenti dei Greci e dei Romani. Sapete bene che questo empio sultano, nemico della nostra santa fede, ha violato senza alcuna ragione il trattato di pace che avevamo con lui e ha rotto i suoi numerosi giuramenti senza pensarci due volte. Improvvisamente è apparso e ha costruito il suo castello sugli stretti di Asomaton, così da danneggiarci giornalmente. Poi ha dato alle fiamme le nostre fattorie, i nostri giardini, parchi e le nostre case, mentre uccideva e rendeva schiavi tutti i nostri fratelli cristiani che riusciva a trovare. Ma si è comportato amichevolmente con gli abitanti di Galata e questi se ne compiacciono, ignari della storia del figlio del contadino che, cuocendo alcune lumache, diceva loro: «Oh, stupide creature!» E allora, fratelli miei, da quando ha iniziato l'assedio e il blocco, ogni giorno apre la sua grande bocca cercando l'opportunità per divorare noi e questa città. Che il tre volte benedetto Costantino il Grande fondò e dedicò alla Santissima e Castissima Madre di Dio, Nostra Signora Maria, l'Eterna Vergine. Diventò la regina delle città lo scudo e il supporto della nostra patria, il rifugio dei cristiani, la speranza e gioia di tutti i greci, l'orgoglio di tutti coloro che vivono sotto il sole d'Oriente. E questo infedelissimo uomo vorrebbe portare sotto il suo dominio questa città, che una volta era l'orgoglioso centro del mondo, come se volesse raccogliere una rosa da un campo. Questa città, che ha conquistato, posso ben dirlo, tutto l'universo, che ha sottomesso sotto i suoi piedi il Ponto, l'Armenia, la Persia, la Paflagonia, le terre delle Amazzoni, la Cappadocia, la Galizia, la Media, la Colchide Iberica, il Bosforo, l'Albania, la Siria, la Cilicia, la Mesopotamia, la Fenicia, la Palestina, l'Arabia, la Giudea, la Bactria, la Scizia, la Macedonia, la Tessaglia, l'Ellade, la Beozia, la Locride, l'Etolia, la Carnania, la Caia, il Peloponneso, l'Epiro, l'Illiria, i Pari che vivono lungo l'Adriatico, l'Italia, la Toscana, i Celti e i Galati, la Spagna fino a Cadice, la Libia, la Mauritania, la Maurusia, l'Etiopia, il Sudan Nero, la Numidia, l'Africa e l'Egitto. Ora, quest'uomo vorrebbe rendere questa città schiava e mettere il giogo alla Signora delle Città. Le nostre sante chiese, dove era venerata la Santa Trinità, dove lo Spirito Santo è stato glorificato con inni, dove gli angeli sono stati sentiti con il loro canto, la divinità e la parola di Dio fattasi uomo, ora egli le vorrebbe trasformare in santuari per l'adozione della sua blasfemia, in santuari del palazzo e falso profeta Maometto, in stalle per i suoi cavalli e cammelli. Allora, fratelli e compagni d'armi, ricordatevi di questo, così che la vostra memoria, la vostra fama e la vostra libertà saranno eterne. Poi si voltò e si rivolse ai veneziani, che stavano alla sua destra. Nobili veneziani, miei carissimi fratelli in Cristo, uomini coraggiosi, combattenti veterani ed esperti, tante volte, per grazia divina, avete elargito morte alle orde dei figli di Agar, con le vostre spade scintillanti, tanto che il loro sangue scorreva a fiumi dalle vostre mani. Quest'oggi vi esorto ad essere i difensori di questa città, presa tra i disastri di questa guerra, con tutto il cuore e l'anima. Sapete bene che è sempre stata per voi una madre e una seconda patria. Ancora una volta vi scongiuro, agite in quest'ora come fedeli amici, compagni cristiani e fratelli. Voltandosi a sinistra, si rivolse ai genovesi. Onoratissimi fratelli da Genova, coraggiosi e illustri guerrieri, siete coscienti e sapete bene che questa sfortunata città non era solo mia, ma anche vostra, per molte ragioni. Siete venuti in soccorso in tante occasioni. L'avete liberata dai suoi nemici, i figli di Agar. Ancora una volta è giunta l'ora che dimostriate il vostro amore in Cristo e il vostro coraggio nel correre in suo aiuto. Poi si voltò rivolto verso tutti e disse: non c'è tempo per discorsi più lunghi. Affido solamente il mio umile scettro nelle vostre mani, che possiate salvaguardarlo con buona volontà. Vi imploro e vi prego di esibire, se avete un po' di affetto per me, il dovuto onore e la dovuta obbedienza ai vostri comandanti, demarchi e centurioni, ognuno in accordo al suo rango, reparto e dovere. Sappiate anche questo: se manterrete i miei ordini nel vostro cuore, prego Dio che saremo liberati dalla sua attuale giusta minaccia. In secondo luogo, la corona adamantina vi attende in paradiso, e voi sarete degnamente ricordati sulla terra per l'eternità. Il 31 ottobre del 1448 muore, dopo una lunga malattia, l'imperatore Giovanni VIII Paleologo, che non lascia eredi diretti. Così, a succedergli, è il fratello Costantino, che in precedenza ha assunto per ben due volte la reggenza della capitale in assenza del Basileus, recatosi in Occidente nella speranza di risolvere la spinosa questione religiosa con la Chiesa Cattolica. Acclamato dal suo esercito e incoronato il 6 gennaio del 1449, egli si insedia ufficialmente a Costantinopoli il 12 marzo. Costantino XI Paleologo è stato l'ultimo imperatore romano, ultimo baluardo ad Oriente contro l'avanzata ottomana. Nel corso della sua vita, per resistere alle pressioni turche, chiese aiuto alle forze cattoliche della Chiesa di Roma. I soccorsi giunsero a Costantinopoli, con l'intento però di sfruttare queste condizioni per la riunificazione delle due chiese. La Chiesa Cattolica e quella ortodossa si riunificarono nel dicembre del 1452 nella Basilica di Santa Sofia, alla presenza di Costantino. Miti e leggende circondano la figura dell'ultimo imperatore, in particolare gli ultimi attimi che precedettero la sua morte. Si tramanda che abbia combattuto con tutte le forze che aveva in corpo nei giorni che precedettero la caduta della città. Era cosciente che la sua fine e quella di Costantinopoli e con lei di ciò che rimaneva dell'impero erano imminenti. Non vedeva speranza nel futuro, nemmeno nelle figure dei due fratelli, Demetrio e Tommaso, suoi successori alla guida del despotato di Morea, sembravano dare a Costantino un barlume di illusione. Nelle vicende precedenti alla sua morte, le fonti non sono coerenti tra loro. Leonardo di Chio e una nota al testo di Niccolò Barbaro riportano che l'imperatore, rendendosi conto della fine ormai certa, avesse chiesto ai suoi compagni di ucciderlo, probabilmente per non finire in mano ai turchi. Nessuno però ebbe il coraggio di farlo. Per entrambe le fonti, Costantino finì in mezzo alla mischia, cadde una prima volta, si rialzò per poi cadere una seconda volta, definitivamente, sparendo alla vista. Isidoro di Kiev riporta che la testa di Costantino, una volta trovato il corpo, fu consegnata a Maometto, che la riportò come trofeo ad Adrianopoli. Un simile resoconto è riportato da Benvenuto di Ancona, che sostiene che la testa di Costantino fu tagliata dal cadavere, infilzata su una lancia e portata al sultano. Dalla lettura delle fonti è unanime che Costantino XI sia morto in combattimento, quasi sicuramente nei pressi di Porta San Romano, dopo che nessuno dei suoi se l'era sentita di ucciderlo, come aveva implorato. È inoltre molto probabile che sia riuscito effettivamente a organizzare intorno alla sua persona un'ultima disperata resistenza e che questa sia stata sopraffatta dopo due o tre assalti dei turchi. Un'altra versione racconta che fu un angelo a rapire l'imperatore per nasconderlo in una cava di marmo vicino al cancello d'oro delle città. Qui l'imperatore sarebbe caduto in un sonno profondo, da cui si risveglierà solo il giorno in cui i cristiani riconquisteranno Costantinopoli. Thank you.